Questo è il giorno in cui Gesù decide di rivelarsi, di dire ai suoi discepoli chi è veramente. È il giorno in cui Gesù si dà il permesso di togliersi il velo dell'umano per mostrare il divino profondo che è in lui. E non ci si toglie il velo davanti a tutti. Infatti Gesù ne sceglie solo tre che particolarmente aveva intessuto un rapporto di intimità con loro. A me piace tantissimo Gesù nelle sue relazioni, perché ci fa da via, da insegnamento a come anche noi dovremmo imparare a viverle. Gesù sceglie l'intimità, che è un valore profondo nell'amicizia e nell'amore, non con tutti. Ne sceglie tre per rivelarsi, per mostrarsi realmente e profondamente com'è. Sceglie Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta in disparte. Ogni volta che nei Vangeli noi troviamo la parola in disparte, ha a che fare con l'intimità, con qualcosa di profondamente vero, autentico. Intimità e autenticità sono due valori che noi non possiamo vivere con tutti. E Gesù comincia a dircelo con la festa della Trasfigurazione, per dire che forse anche noi dovremmo riprendere il valore dell'autenticità e dell'intimità e provarla a riviverla, non come qualcosa di esclusivo o di impossibile, ma tutt'altro. Essere intimi con qualcuno, essere autentici con qualcuno, è l'unica energia che noi abbiamo per essere fedeli al Vangelo. Non si può essere amici di tutti, non si può avere intimità con tutti, ma l'intimità sia con pochissime persone, quella vera, dove intimità significa trasfigurarsi, cioè togliere il velo, cioè togliere l'apparenza, la figura, togliere la maschera, non aver timore. L'intimità e l'autenticità che noi viviamo spesso non è proprio così. Cioè abbiamo un'idea di autenticità e di intimità un po' contraddittoria. Ecco perché non riusciamo a viverla e pensiamo che non si può vivere. Noi quando si pensa intimità si pensa esclusivamente al rapporto d'amore di una coppia. Guardate che c'è un'intimità fortissima nell'amicizia, nella fraternità, nell'essere fratello, sorella di una madre, con un figlio, con un figlio, con un padre. Ogni relazione speciale, vera, libera, ha il sapore dell'intimità. E che forse noi l'abbiamo rinchiusa esclusivamente in una sfera relazionale. Gesù invece qui ce la fa vivere, ce la comincia a far vivere in un'altra maniera. Si può essere intimi e mostrare se stessi veramente, senza filtri, senza aver paura di essere giudicati, senza aver paura di essere fraintesi, solo con l'amico, con l'amicizia vera. Perché forse è da qui che dovremmo ripartire. Noi pensiamo ancora a un'idea distorta dell'amicizia, dove amicizia significa che l'amico deve fare tutto quello che io gli chiedo, o l'amicizia significa non mettere in preventivo che possa tradirmi. E questo qui ci evita l'intimità. L'intimità è la fiducia, è costruire una vita insieme a chi noi vogliamo bene, a chi noi abbiamo scelto, perché gli amici si scelgono, non arrivano a caso. E non è perché allora noi non siamo e non possiamo essere amici di tutti, allora non vogliamo bene a tutti. Ci sono dei gradi e delle relazioni che vanno vissute in quanto tale. Io ve l'ho detto tante volte, ma massimo ciascuno di noi può avere tre amici, ma massimo, se vogliamo viverli in quell'intimità dove c'è la libertà, dove c'è l'accoglienza vera, disarmante, la fiducia vera, dove c'è la trasfigurazione. Infatti Gesù ne porta tre, non di più. E forse con loro tre aveva un rapporto profondamente intimo, si sentiva accolto e quindi anche pronto a mostrarsi per quello che era. Poi li porta in disparte. L'intimità ha sempre bisogno di luoghi di profonda, come dire, avere dei luoghi che siano casa. In disparte si sta a casa, in un luogo sicuro, in un luogo protetto. E lui li porta sul monte, perché Gesù quando si deve rivelare, deve mostrare la sua divinità, porta con sé sempre sul monte, che è il luogo più intimo, più in disparte, anche più isolato se vogliamo. Infatti io penso che anche voi avete avuto esperienze di amicizie in momenti di profonda solitudine, di profonda intimità, anche di luogo. I migliori incontri profondi, chiacchierate tra amici si fanno di notte, dove c'è il silenzio, dove c'è questo manto di stelle che in qualche modo ti avvolge, perché c'è bisogno di intimità. E Gesù prepara questo, li porta sul monte e si rivela, toglie il velo, comincia a dire e a chiedere, a far vedere chi è veramente. Ed ecco il volto brillare. E addirittura le sue vesti diventano candide, luminose. Perché quando noi ci rivediamo, siamo tutti luminosi. Dentro di noi c'è una luce sepolta che solo l'amicizia, l'intimità e l'autenticità possono far rivelare. Allora Gesù si dà questo permesso, sceglie di rivelarsi ed è luminoso. Ciascuno di noi è luminoso, non c'è nessuno di noi che rimane imbruttito o grottesco nei rapporti, ma si rivela e ci si illumina solo con l'amico, solo con la persona con cui abbiamo scelto di vivere un'intimità profonda, vera, dove ci sentiamo accolti. E Gesù si è sentito così, accolto da Pietro, Giovanni e Giacomo, e per questo si rivela diventa tutta una luce, diventa illuminato. Non ha più paura di sbagliare, non ha più paura di dire qualcosa fuori posto, perché sa che l'amico l'accoglie comunque, perché l'amico non ti considera partendo dai tuoi errori, ma da quello che tu sei. L'amico ti accoglie per quello che sei. E l'amico non fa e non ti compiace mai. L'amico non sta lì a dirti sempre hai ragione. L'amico non sta lì a dirti sempre sì, la penso come te, o hai fatto bene, anche invece quando dovrebbe dirti hai fatto male. Perché un vero amico non ha paura di dirti hai sbagliato, perché sa che dall'altra parte c'è un'accoglienza disarmante. Invece noi proprio non funziona così spesso. Spesso invece noi per reggere quell'amicizia compiaciamo continuamente quella persona e non gli diciamo mai no, non lo rimproveriamo mai. Non mostriamo mai che siamo arrabbiati perché abbiamo paura che crolli, abbiamo paura che in qualche modo poi io perdo l'amico. Ma quante volte ce lo siamo detti? La paura di perdere significa già averlo perso. E Gesù invece è così, intimo, e non ha paura di mostrarsi anche in maniera forte, perché voi proviamo insieme a immaginare su questo monte Gesù che si rivela come Dio, cioè loro vedono Dio, lo vedono, cioè pur se per un attimo, non so quanto sia durata questa trasfigurazione, ma lui si rivela pienamente, non ha paura, perché l'amicizia non può fondarsi sulla paura di perdere e neanche sulla paura di essere giudicato o no. Perciò io vi dico che l'intimità nell'amicizia e l'autenticità è rara, bisogna proprio sceglierla, bisogna proprio sceglierla. Invece con questo noi proprio non lo capiamo, perché noi vogliamo essere amici di tutti, no? Invece io penso che non bisogna passare una vita intera a voler essere amici di tutti. Proviamo tutti a sceglierci due o tre massimo persone con cui essere veri, con cui essere autentici, cioè uomini e donne da un solo volto, liberi, perché si può essere liberi veramente, perché Gesù l'ha fatto, e se l'ha fatto Gesù possiamo farlo anche noi, perché lui ce l'ha detto: ogni cosa che io ho fatto potete farla anche voi, perché altrimenti per quale motivo sarei venuto sulla terra? E allora lui si illumina, c'è questa luce, perché quando uno è autentico è vero fuori e dentro, perché addirittura le vesti diventano candide, no? Qualcosa di esterno a lui, non solo il cuore, il volto, lo sguardo che è pieno di luce, che illumina, che è autentico, ma anche l'esterno. Ma noi lo vediamo, noi le riconosciamo, le persone autentiche che cercano il più possibile di mettere in armonia pensiero, parole e gesti, perché la persona autentica è quella che fa armonia tra quello che pensa e quello che dice, tra quello che dice e quello che fa. Cioè sono tutti e tre collegati, pensiero, parole e gesti. Invece noi in questo facciamo un sacco di fatica, perché pensiamo una cosa e ne diciamo un'altra, diciamo una cosa e ne facciamo ancora un'altra ancora, e così viceversa. Forse facciamo delle cose e invece in cuor nostro avremmo fatto delle altre. Pensiamo delle cose di una persona e invece ne diciamo delle altre. Cioè c'è molta confusione. Allora la persona autentica dovrebbe lavorare sul mettere in relazione, in comunione, pensiero, parola e mani. Questo noi lo chiamiamo anche coerenza, avere un po' di coerenza, ma io preferisco chiamarla autenticità, perché la coerenza non so se è umana, non so chi è veramente sempre e comunque coerente, però autentico sì, perché l'autentico è quello che anche ammette e chiede scusa, è quello che quando inciampa e ferisce è capace anche di chiedere scusa e di ricominciare. Ecco che è l'autentico. La persona autentica non è quella che non sbaglia mai, ma è quella che è capace di rialzarsi ogni volta che sbaglia e di ricominciare, di reinventarsi con tutte le sue debolezze, le sue fragilità, tutto il fango che si porta dentro, ricomincia e non se ne vergogna. La persona autentica non ha paura del giudizio dell'altro. La persona autentica non sta lì a vivere secondo le idee, i pensieri degli altri, perché è così sicuro di sé che sa anche che può sbagliare ed è capace anche di chiedere scusa e anche di riconoscere quello sbaglio, perché sa bene l'uomo e la donna autentica che lui non è frutto dei suoi errori. Noi non siamo i nostri errori, perché siamo quella luce quando ci riveliamo. E allora noi le incontriamo, queste persone, e quando le incontriamo abbiamo due atteggiamenti: o ci affascinano terribilmente oppure ne fuggiamo via. Le persone autentiche, almeno che io ho incontrato nella mia vita, non hanno mai una non scendono mai a compromesso, perché o le ami o le odi, o ne hai paura e fuggi, oppure le ami e ci stai dietro tanto, perché tutti siamo attratti dall'autenticità, e ci sono, ma va preso così il pacchetto delle persone autentiche. Ma tutti possiamo essere persone autentiche, non è che solo in questo momento ce ne saranno abilmente uno o due che pensiamo forse tentano di essere autentiche e io non posso esserlo. Proprio tu puoi essere autentico, calando via le maschere, finendola di vivere una vita a compiacere gli altri, oppure sempre a cercare il compromesso e allontanare da te questa paura del giudizio degli altri. Perché diciamocelo pure, quello che ci impedisce di essere autentici è la paura del giudizio degli altri. Gli altri cosa potranno pensare di me? Non vogliamo deludere mai nessuno, e per questo non piangiamo mai, non sorridiamo mai, non ci permettiamo di essere tristi, non ci permettiamo di essere teneri, perché diciamo: ma chissà come la interpretano gli altri. Ma poi passa la vita a pensare come gli altri interpretano i tuoi sentimenti, le tue emozioni, tu fallo. Però se sei accolto è bene, se non sei accolto va bene uguale. Vai tranquillo, non sta lì però a insistere, perché noi siamo anche di quelli che se poi diciamo nessuno mi capisce, ma è possibile nessuno mi capisce? Ma tu stai tranquillo, capisci di tu e vivi la tua vita con serenità. Da all'altro la libertà di accoglierti o no, ma tu continua il tuo viaggio, continua il tuo cammino, non stare lì sempre a dire, a fare che l'altro deve comprenderti, non sono capito da nessuno, nessuno mi comprende, cioè non cadiamo nella sindrome di Calimero, sono brutto e nero, nessuno mi vuole bene, non piango più, non rido più, non ho più gli amici perché tanto mi tradiscono, tanto nessuno mi vuole bene, nessuno mi capisce, sono incompreso. Perché più te lo dici queste robe qui, poi ci diventi. E infatti in giro trovo un sacco di Calimeri. Un sacco. Cioè di gente che è chiusa perché non vuole rivelarsi più per quello che è. Noi dobbiamo rivelarsi per quello, ognuno per quello che è lui, che è lei. Non dobbiamo stare lì a tentare di vivere una vita, a mettere i piedi sulle orme di chi ci ha preceduto. Io un sacco di volte ve l'ho detto, ma ve lo ridico, mi confesso, io non c'ho molta stima in senso di modello, no? Per me i modelli di vita non esistono. Cioè i santi, i Carucci, i bravi, un sacco di persone, ma non mi va di seguire quello che hanno fatto loro. L'unico che vorrei seguire è Gesù, ma perché lui non si presenta mai come modello, che è il più difficile, ma i santi, anche le persone per bene, no? Ci dicono sempre, dobbiamo seguire l'esempio di San Francesco, di Madre Teresa, di Massimiliano Kolbe, di Gandhi. Io direi di no. Segui te stesso. Cioè, segui la tua inclinazione, quello che senti. L'unico riferimento deve essere Gesù, per tutti. Perché lui è Dio. Perché lui è Dio. E allora va seguito. Allora io penso sempre a questo, no? Che quando un giorno arriveremo davanti al Padre Eterno, per tutti di noi non ci sarà mai chiesto se è stato Francesco d'Assisi, se è stata Madre Teresa, se è stata, non lo so, una mamma coraggio, un padre coraggio, no. Ci sarà chiesto e mi sarà chiesto se è stato Francesco Fiorillo, cioè hai fatto quello che io ho messo dentro di te. Cioè non dobbiamo stare lì a imitare altri. Seguiamo quello che Dio già ha messo dentro ciascuno di noi, con coraggio proviamo a viverlo e non tanto a spiegarlo e a dimostrarlo, ma a viverlo, perché non è che bisogna vivere una vita aspettandoci che gli altri ci dicano bravo, che ci dicano hai fatto bene o hai fatto male. Tu vivi e non viviamo e non viviamo con l'idea che bisogna dimostrare agli altri quanto noi valiamo. Perché, ve lo ripeto, non possiamo piacere a tutti e non è un problema. Quello che dobbiamo fare è piacere un po' a noi stessi. A Dio gli piacciamo comunque, gli altri se ne faranno una ragione. Ma tutto sta nel riconoscere la luce che Dio ha messo dentro di noi. E la trasfigurazione è proprio questo. Lui si rivela e Pietro subito dice che è bello stare qui, perché quando siamo autentici e viviamo l'intimità, siamo belli. Se noi dovessimo dire che cos'è la bellezza è quando tu sei intimo e autentico. La bellezza, Pietro riesce a capire la bellezza di quello che sta accadendo, e riconoscere la bellezza dovrebbe essere l'esercizio quotidiano per ciascuno di noi, perché siamo circondati e avvolti di bellezza. Anche noi concediamoci il permesso di dire è bello per noi stare qui, è bello vivere questa autenticità e questa intimità, ma dobbiamo scendere tutti giù dal monte, perché non con tutti possiamo vivere alla stessa maniera. Non ci sforziamo di volere intimità e autenticità con tutti. Proviamo a farlo con chi noi abbiamo scelto di farlo. Perché Pietro dice che è bello, ma Pietro vuole rimanere lì. E infatti appena si capisce questo, il Vangelo dice è un'ombra, una nube avvolge interviene il padre e dice: ascoltatelo, il mio figlio prediletto, amato, il mio compiacimento, ascoltatelo. Cioè, è come per dire, l'insegnamento è per voi, non è che bisogna stare lì per sempre. Ascoltatelo, imparate da lui. Infatti, appena Dio Padre dice questo, i discepoli hanno paura, si intimoriscono, perché ora è finito tutto. Meraviglioso come sempre, Gesù si avvicina a loro con una tenerezza unica, li tocca perché hanno timore, e anche noi quando abbiamo timore sentiamolo sempre, Dio vicino a noi, perché quanto più abbiamo timore, quanto più stiamo faticando, quanto più stiamo male, Lui c'è vicino e ci tocca, ci accarezza e ci dice: alzatevi, non temete. Questa è la parola vera di Gesù, per dire si può continuare anche a valle, si può continuare tutto questo anche nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. Non è necessario solo stare sempre comunque sul monte. Vi riporterò sul monte, ci sarà sempre uno spazio sul monte, ma tu sei chiamato a scendere nella quotidianità e lì vivere, per quanto ci è possibile, l'autenticità e l'intimità.